1 e 0, acceso e spento. L'intero mondo digitale, l'intera informatica moderna sono basati su un concetto semplice quanto accendere o spegnere la luce. Stiamo parlando del bit, l'informazione base, il mattoncino con cui è costruita l'intera infrastruttura digitale nella quale viviamo oggi. Un bit non è altro infatti che l'elemento più piccolo possibile con il quale costruire un'informazione. Un transistor, oggi talmente miniaturizzato da essere misurabile in nanometri, che può assumere solo due posizioni, acceso e spento, 1 e 0. Con 8 bit abbiamo costruito il byte, ovvero quell'informazione appena un po' più complessa, basata su 64 possibili posizioni, 8 bit alla seconda, che ci permette di scrivere tutti i caratteri dell'alfabeto, i caratteri speciali e i numeri. Il byte, moltiplicato per miliardi, è diventato la nostra unità di misura unica nel mondo digitale. Processori, RAM, hard disk, computer, telefonini, tablet, ogni componente informatico si basa su questa semplice architettura binaria. Come binario è anche il cosiddetto linguaggio macchina, l'unico che un computer può comprendere. I linguaggi di programmazione, infatti, altro non sono che sistemi per tradurre delle istruzioni comprensibili a noi, umani, in qualcosa di comprensibile a una macchina che ragiona invariabilmente su base 2. Almeno così è stato fino a oggi. Dopo la notizia di qualche settimana fa che l'Unione Europea stanzierà 1 miliardo di euro in 10 anni per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie quantistiche, e dopo gli importanti avanzamenti di questi ultimi 2-3 anni nel campo, possiamo infatti dire di essere sulla soglia di una seconda, radicale rivoluzione digitale. Il bit, con i suoi unici due valori possibili, 0 e 1, potrebbe infatti molto presto lasciare spazio al qubit. Una scoperta che rappresenta una svolta inimmaginabile in termini di potenza di calcolo, velocità, sicurezza, precisione. Spiegare come le ultime ricerche in campo quantistico possano essere utilizzate nella vita quotidiana è compito complesso, per il quale abbiamo interpellato due luminari del settore. Tommaso Calarco, professore di fisica quantistica all'Università di Ulm, direttore del Centro Scienze Quantistiche Integrate, tra coloro che hanno reso possibile questo finanziamento europeo da 1 miliardo, e Alessandro Curioni, vicepresidente di IBM Europa e direttore del laboratorio di ricerca IBM di Zurigo, dove esiste già un prototipo funzionante di computer quantistico. Al professor Calarco abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci in termini accessibili in che cosa questa seconda rivoluzione ormai imminente si differenzi dalla prima.
Possiamo parlare di una prima rivoluzione quantistica che è avvenuta nel secolo scorso, quando dopo aver capito come funzionano le leggi della meccanica quantistica siamo riusciti ad addomesticarle in modo da poter sviluppare dei dispositivi che ci sono utili. E qui in questo caso possiamo pensare a tutti i tantissimi fotoni, le particelle di luce alimentate da laser che viaggiano in fibra ottica e permettono a noi di comunicare, di caricare le foto su Facebook e in ultima analisi anche di avere questa telefonata che stiamo avendo. Possiamo pensare agli elettroni, nei dispositivi elettronici che costituiscono le correnti che si accendono, si spengono e ci danno gli zeri e gli uni del codice binario che rappresenta un po' tutta l'informazione che viaggia in internet. E questa è la prima rivoluzione quantistica. Però le tecnologie quantistiche a cui si riferisce la Commissione europea in questa nuova iniziativa sono quelle della seconda rivoluzione quantistica. Allora, questa è basata su una cosa ancora più speciale, una cosa che neanche i padri fondatori della meccanica quantistica nel secolo scorso credevano sarebbe stata possibile. Si tratta della manipolazione di sistemi quantistici individuali, un singolo atomo, un singolo fotone, uno alla volta. Anche noi a scuola ci è stato insegnato che non è possibile manipolare e vedere con il proprio occhio singoli atomi, invece poi quando ero un giovane postdoc all'Università di Innsbruck incontrai il Dalai Lama che era venuto a visitare il professor Zeilinger per discutere di filosofia della scienza e sulla via di questo colloquio si fermò in cantina a guardare una trappola in cui c'era un singolo atomo che si poteva vedere proprio con delle lenti, tra l'atomo e l'occhio non c'erano microscopi elettronici, c'era solo lenti e uno lo poteva vedere con il proprio occhio. E questa è la base delle tecnologie quantistiche di seconda generazione, perché quando noi possiamo utilizzare singole particelle, allora ecco che ad esempio io invece di mandarle una montagna, miliardi di fotoni per ogni bit che comunico, ne mando uno alla volta.
nella corsa al computer quantistico non c'è solo il desiderio di esplorare nuove frontiere scientifiche, ma anche l'urgenza di trovare nuove strade per lo sviluppo delle scienze computazionali, dal momento che la ricerca nel campo dei processori tradizionali è ormai vicina ad alcuni limiti fisici insuperabili, dovuti principalmente all'impossibilità di miniaturizzare oltre un circuito stampato.
Questo è un punto veramente importante da due versanti diversi. Uno, l'urgenza proprio che nasce dalla riduzione delle dimensioni, perché a forza di ridurre, no, c'è la famosa legge di Moore che dice che le dimensioni dei transistor, insomma degli elementi dei circuiti integrati, si dimezzano ogni anno e mezzo a costo costante, e questa è una legge che neanche quello che l'ha formulata appunto Gordon Moore negli anni 60 immaginava che potesse durare per così tanti anni, ma a forza di ridurre, a forza di dimezzare, arriviamo alle dimensioni in cui tra poco, se dimezziamo ancora, arriviamo a dimensioni di singoli atomi. Già adesso negli elementi di un circuito ci sono alcune centinaia di atomi, ma non tanti di più. E questo è uno dei motivi per cui in realtà la corsa al processore più potente si è di fatto rallentata negli ultimi anni. Non solo, ma quando dimezziamo sempre di più le dimensioni dei circuiti, poi abbiamo anche un problema della meccanica quantistica, perché il mio computer classico, il mio telefonino, hanno bisogno per funzionare di avere zeri, uni, non altri stati strani in mezzo, deve essere o 0 o 1 e niente altro. Ma invece, e questo è proprio il problema di usare gli atomi singoli per fare un calcolatore normale, questi atomi singoli si rifiutano di stare solo in 0 o in 1, ma possono occupare tutta una serie di stati, diciamo, intermedi. E allora questo diventa un problema se vogliamo usare atomi singoli per fare un calcolatore convenzionale. Invece diventa una risorsa enorme se noi diciamo, aspetta un attimo, questo atomo ha questi stati in più, non solo 0 o 1, ma anche tutte le combinazioni intermedie, allora possiamo forse sfruttare questo. Un atomo si trova, allora, non solo, come vedete, in 0,1, ma tutti gli stati intermedi. Quanti sono questi stati? C'è un continuo di stati, no? Perché possiamo avere un atomo che si trova per il 30% in 0 e per il 70% in 1. Oppure possiamo avere un atomo che si trova per il 32% in 0 e per il 68% in 1. Oppure per il 32,43862 eccetera 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 e per il 1-32,4862 eccetera 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 in 1. È praticamente come una lancetta, invece una lancetta, possiamo immaginare su un orologio dei secondi, no? Che si sposta tac, 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 con solo certe posizioni, invece la lancetta si sposta in maniera continua, no? E può descrivere tutti i possibili stati. Però naturalmente poi non possiamo utilizzarli in maniera semplice, ma dobbiamo avere degli algoritmi che ci permettono di usare questa potenza di calcolo. Interessante anche ditte di software, proprio negli ultimi anni, si stanno interessando sempre di più a questo tipo di nuovi linguaggi di programmazione. Ci sono dei fortissimi investimenti da parte di ditte come Google, IBM, Microsoft, Intel, proprio nello sviluppare anche il software, ma non solo il software, ma anche l'hardware. Google, per esempio, ha annunciato che entro quest'anno loro svilupperanno quello che chiamano il chip della supremazia, un chip che permette di fare un calcolo quantistico che nessun calcolatore classico può riprodurre.
Quanto agli operatori privati di questa corsa globale, Tommaso Calarco citava tra i competitori di massimo livello IBM, la quale proprio a Zurigo ha deciso di basare uno dei suoi laboratori più avanzati per la ricerca quantistica. Alessandro Curioni.
Noi abbiamo investito in tecnologie quantistiche nel quantum computing da più di 30 anni. Siamo stati quelli che hanno sviluppato tante delle basi del computer quantistico, dalla teoria alle implementazioni pratiche. Negli ultimi 2 anni la ricerca è accelerata notevolmente e noi dall'anno scorso abbiamo in laboratorio negli Stati Uniti un computer quantistico che aveva prima 5 qubit, che poi sono state allargate a 16 qubit, e questi 16 qubit li abbiamo già messi a disposizione del mondo accademico per fare prove, test, attraverso un'interfaccia web che chiunque può trovare, si chiama Quantum Experience, può andare lì, può chiedere le credenziali, si connette, può cominciare a programmare, diciamo, un computer quantistico qui nel laboratorio di Zurigo. Contribuiamo alla ricerca fondamentale sia dal punto di vista delle tecnologie di base sia dal punto di vista degli algoritmi, le applicazioni possibili, per questo motivo abbiamo anche una piccola installazione di 5 qubit qui al laboratorio che utilizziamo a fini di ricerca.
Alessandro Curioni sottolinea anche un altro fatto intorno al qubit, un'altra differenza molto pratica che lo rende una tecnologia destinata a rivoluzionare l'informatica.
Sono delle unità di base che permettono la codifica di uno stato quantistico e permettono di lavorare, mutare questo stato quantistico, e sono anche connessi tra di loro in modo che le diverse unità di elaborazione, che poi alla fine sono unità di elaborazione ovviamente, possono comunicare tra loro. La differenza tra un computer classico e quello quantistico è che questi quantum states non sono in uno stato definito, ma sono in una sovrapposizione di diversi stati, e lo stato di uno, perché questa è una delle peculiarità della meccanica quantistica, lo stato di uno di questi quantum bits dipende dallo stato di tutti gli altri. Questo cosa significa? Significa che in un modo o nell'altro, in una macchina di computazione quantistica, una sorta di parallelismo intrinseco sia nello spazio che nel tempo, che aumenta in modo esponenziale le capacità di computazione della macchina stessa. Quindi se io in una macchina quantistica aggiungo un qubit addizionale, la potenza di questa macchina non è la potenza di quello che era prima più un qubit. Ogni volta che aggiungo un qubit la potenza raddoppia, e questa è la peculiarità. Fino a un paio di anni fa c'è stata tanta teoria, però nessuna realizzazione pratica in cui uno potesse vedere uno scaling nella grandezza, nelle potenzialità con il tempo, ok? Qualche anno fa siamo cominciato con 5 qubit, adesso ne abbiamo 16, ce ne saranno di più, quindi uno scaling esponenziale. Nel corso dei prossimi, diciamo, 10-20 anni, le applicazioni di queste macchine aumenteranno anche lì in modo esponenziale. Con le dimensioni del computer che abbiamo ad oggi, le applicazioni sono a puro livello accademico. Cosa significa? Significa che se io prendo un computer standard, quasi tutti i casi, ok, sono in grado di fare la stessa cosa che facevo il computer con un computer quantistico in modo più veloce. Se aspettiamo un po' di tempo, incominceremo a avere alcune applicazioni in cui un computer quantistico sarà più veloce di qualsiasi computer classico che abbiamo sul pianeta, ok? E questa è una questione di pochi anni.
Pare dunque che la rivoluzione quantistica sia già iniziata, con i primi prototipi funzionanti che, come nel caso di IBM, vengono per così dire aperti al pubblico, proprio perché sono tutti consapevoli che una sfida così complessa non si può vincere da soli. Ma in che posizione si colloca l'Europa in questa corsa globale? Abbiamo già perso questo treno, come abbiamo perso in passato quello dello sviluppo di Internet? Tommaso Calarco.
È quasi tardi, il treno sta partendo, e se l'Europa avesse aspettato ancora un po' l'avrebbe perso. Invece il treno non è ancora perso, perché la competenza è ancora presente in Europa e l'Europa è ancora leader in questo campo. Non è possibile che una singola azienda, per quanto molto molto potente come Google ad esempio, abbia le risorse per poter completare da sola questa impresa. È fondamentale la cooperazione, proprio perché la competenza è ancora in una parte molto importante localizzata in Europa. Recentemente anche Microsoft ha acquistato proprio di peso alcuni dei gruppi principali di ricerca nel campo ad esempio dell'elettronica quantistica con i semiconduttori, colleghi localizzati finora a Copenaghen e a Delft e anche a Zurigo, che sono adesso stati, diciamo, acquistati, sono diventati dei dipendenti di Microsoft per sviluppare queste nuove tecnologie. Quindi questo ci mostra che la competenza scientifica c'è in Europa, ma senza un investimento corrispondente rischiamo di perderla, rischiamo di perdere il treno, come abbiamo perso il treno dell'Internet, che alla fine è stata realizzata, i profitti dell'Internet, il web inventato in Europa al CERN di Ginevra, ma invece i grandi profitti, tutte le grandi compagnie da Google a Amazon e così via, si trovano negli Stati Uniti. Rischiamo che questo risucceda, perché proprio nella transizione protezione tra la competenza scientifica e gli sviluppi di mercato che proprio l'Europa deve assolutamente attivarsi e investire molto. La Commissione europea per fortuna ha riconosciuto questo e stavolta non in ritardo, però appunto dobbiamo darci molto da fare per non perdere questo treno. Insomma, siamo in una fase che potremmo chiamare pre-competitiva, nel senso che c'è un riconoscimento collettivo anche da parte delle aziende che la cooperazione e lo scambio di informazioni è ancora molto necessario per poter portare avanti questo tipo di cose. In Europa in particolare si stanno formando diverse cordate di aziende, non solo sul computer quantistico ma anche sulla comunicazione e anche sulla sensoristica quantistica e la simulazione, che si stanno collegando tra di loro e con gruppi di ricerca per fare arrivare queste tecnologie a livello di produzione. Naturalmente però la cooperazione o la competizione con aziende non europee è un punto molto delicato, questo è un tema su cui la Commissione europea sta vigilando con molta attenzione, regolando proprio questi flussi di proprietà intellettuale, di brevetti, che devono avere come primo scopo qui per noi il creare ricchezza, posti di lavoro e applicazioni tecnologiche qui nel nostro continente.
Sentiamo ora Alessandro Curioni sullo stesso argomento e in particolare sui motivi che hanno spinto IBM a scegliere proprio la Svizzera come luogo di ricerca tra i più avanzati in questo campo.
Lo sviluppo di questi computer quantistici sarà una cosa che avverrà in modo globale. Ci saranno diversi pezzi di tecnologie dalle diverse attività che ci sono nei diversi continenti e nelle compagnie, ok? E poi con il tempo una o più di queste tecnologie ovviamente diventeranno quelle più funzionali, quelle che domineranno. Quindi io penso che l'investimento europeo era una cosa che ci doveva essere, molto importante, che aiuterà l'Europa a sviluppare l'ecosistema intorno al quantum computing. Non sarà l'unico pezzo o il pezzo fondamentale per arrivare ad avere un computer quantistico efficiente. La Svizzera si posiziona molto bene, ci sono parecchi gruppi che lavorano nelle tecnologie quantistiche in diverse università, tra i politecnici federali e università cantonali. Abbiamo eccellenze sia dal punto di vista della tecnologia di base, sia dal punto di vista della teoria e delle applicazioni. E questo è stato anche una delle ragioni per cui in IBM abbiamo deciso di sviluppare questa tecnologia quantistica tra i diversi 12 laboratori che abbiamo nel mondo, abbiamo deciso di svilupparla negli Stati Uniti e in Svizzera.
Se dunque queste tecnologie esistono già, pur essendo ancora in uno stadio embrionale di sviluppo, quando possiamo ragionevolmente pensare che entreranno a far parte della nostra quotidianità? Tommaso Calarco.
Abbiamo parlato prima di comunicazioni sicure e in questo caso abbiamo già le prime industrie che producono, già ci sono sul mercato questi prodotti che non sono ancora utilizzati dal consumatore direttamente, ma sono acquistati da banche, da agenzie governative, e proprio adesso è in corso una discussione all'interno della Commissione europea per estendere questa sicurezza quantistica comprando proprio, non più sviluppando la tecnologia, ma proprio comprando i dispositivi da queste industrie per stabilire una dorsale di comunicazioni quantistiche sicure a livello europeo. I cinesi qui ci stanno battendo sul tempo perché loro hanno iniziato un paio di anni fa e hanno completato alla fine dell'anno scorso una tratta di 2000 km tra Pechino e Shanghai basata sulle comunicazioni quantistiche sicure e nel dicembre scorso hanno svolto i primi esperimenti con un satellite dedicato alle comunicazioni quantistiche. Abbiamo già oggi ancora un altro elemento che è già presente e che già noi usiamo, sono gli orologi quantistici. Gli orologi quantistici sono quelli che ci permettono di misurare il tempo nella maniera più accurata, no? Gli orologi quantistici sono quelli che mandano il segnale di tempo anche ad esempio ai satelliti e ci permettono la navigazione satellitare. Allora, come funziona questo? C'è un satellite da una parte che fa pip, pip, pip ogni tot tempo e ce n'è un altro da un'altra parte che fa pup, pup, pup e ce n'è un terzo che anche quello manda i suoi segnali e il mio navigatore, prendendo questi segnali, facendo una triangolazione, possiamo dire, riesce a capire dove la macchina si trova. Però la precisione dipende da qual è la precisione di questo bip bip che mi arriva dai satelliti. Infatti vediamo che quando andiamo in macchina, no, la posizione della macchina sullo schermino cambia ogni qualche secondo dopo che la macchina è spostata di alcuni metri. Se noi invece usiamo gli attuali orologi atomici, usiamo gli orologi atomici di prossima generazione che al momento sono sviluppati ma che non sono ancora, diciamo, realizzati e messi online sui circuiti appunto satellitari, possiamo arrivare a una precisione di, invece che metri, di millimetri. E questa è una cosa appunto che ci permette ad esempio la navigazione autonoma, senza che la macchina debba neanche riconoscere i segnali stradali, perché posso avere una mappa dove la macchina sa esattamente quanto sono distanze della riga laterale della strada e se mi avvicino.
Abbiamo quindi scoperto che il computer quantistico è solo uno, anche se probabilmente quello su cui si concentrano i maggiori interessi, dei numerosi sviluppi portati dall'avvento delle tecnologie quantistiche. Ma è verosimile credere che l'Europa possa davvero arrivare per prima anche in questo, nonostante la ricerca e lo sviluppo nel campo dei microprocessori sia da decenni monopolio di aziende americane? Ancora Calarco.
Adesso io le darò la risposta, non quella ufficiale, ma veramente quella personale. Onestamente, sulla computazione, che è una delle possibili tecnologie quantistiche, è una sfida grossa. Non è per niente chiaro che ce la facciamo ad arrivare primi, perché gli americani hanno questa montagna di soldi. Alcuni mesi fa, no, quasi un anno e mezzo fa, sono andato a Venice Beach a chiedere al capo, al direttore di Google per l'intelligenza artificiale quantistica, a nome della Commissione europea, cosa possiamo fare per avere un simile livello di coinvolgimento delle industrie in Europa come c'è in America, e lui mi rispose: voi non potete perché non siete seduti su una montagna di denaro. E io tornai in Europa e riportai questa cosa all'amministratore delegato di Bosch, che è molto interessato alle tecnologie quantistiche, sperando che lui mi desse un controargomento. Mi dice: ma no, non è vero, è una battuta, vedrai che invece. E invece quest'uomo mi disse: no, il tipo ha ragione, perché i margini di profitto in Europa sono molto minori. Quindi l'investimento per il computer è una cosa molto grossa, sulla quale non mi è per niente chiaro chi vincerà, e questo però effettivamente per me è un motivo davvero per investirci. Su altri campi però io posso dire che noi siamo avanti, nel senso sulla comunicazione quantistica, leader mondiale appunto in Svizzera, sulla sensoristica ci sono alcune attività in America, ma molte sono anche dipendenti, cioè i leader mondiali sono assolutamente in Europa, per esempio sulla sensoristica, rivelazione di singolo neurone con nanodiamanti, e anche Bosch è proprio molto coinvolta in questo, c'è un progetto pilota per il programma nazionale tedesco in cui Bosch partecipa con l'intenzione di sviluppare un'interfaccia uomo-macchina basata sui sensori quantistici, giusto per fare un esempio. Quindi lì è un punto in cui siamo avanti, e sono gli americani che hanno il fiatone, che devono combattere se vogliono raggiungersi, e anche nella simulazione quantistica siamo assolutamente gli protagonisti indiscussi. E la cosiddetta supremazia quantistica di cui parlavamo prima, gli esempi più forti ci sono a Monaco, sono a Parigi, sono proprio qui in Europa. Quindi sulla computazione dobbiamo veramente pedalare, abbiamo un po' il fiatone per competere con gli americani, dobbiamo veramente pedalare, invece su molte altre applicazioni siamo noi in vantaggio.
È tutto anche per questa puntata dedicata all'informatica quantistica. Da Marco Pagani l'augurio di una buona giornata.